Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.
Carissimi ascoltatori di Radio Vobiscum, questa sera ci troviamo in compagnia di Andrea Giacobazzi, noto fondatore di Radio Spada, per ragionare un po' sul problema Siria. Andrea presenterà quindi la conferenza che di fatto ha già presentato a Rimini, nel convegno di Rimini dello scorso fine ottobre, dal titolo «Perché la Siria, cristiani, guerre ed escatologia». Buonasera Andrea.
Buonasera.
E grazie a lei per questo intervento.
Eccoci qua. Allora, io ringrazio per lo spazio e passo subito alla conferenza. E, come avevamo fatto anche a Rimini, inizio leggendo un passo del Vangelo di Matteo che ci lancia subito sul tema che stiamo analizzando. Dice: «E si sparse la fama di lui per tutta la Siria, gli si presentarono tutti quelli che avevano male, gli afflitti da dolori e da malattie diverse, indemoniati, lunatici, paralitici, e li risanò. E lo seguivano numerose turbe dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano». Ecco, già in questo passo iniziale del Vangelo di Matteo, questo lui ovviamente riferito a nostro Signore Gesù Cristo, che con la Siria, ovviamente anche qui Siria, la Siria ha un significato ampio, aveva un legame particolare. Pensate che quando dopo le rivolte ebraiche i romani riuscirono a riprendere il controllo della Palestina, questa fu rinominata Siria-Palestina. E anche qui si potrebbe parlare a lungo dell'origine della parola Siria. Secondo alcuni da Siria si potrebbe discutere su quale Siria, perché anche geograficamente, politicamente le opinioni sono contrastanti. C'è chi pensa, e pensiamo ad esempio al Partito Socialista Nazionale Siriano, ad una grande Siria che include addirittura Cipro, che include la Giordania, l'Iraq, il Libano ovviamente, il Kuwait, il Sinai egiziano, la Cilicia, lo Shatt al-Arab e la Palestina. A chi, pensiamo agli anglo-americani, in questa fase vorrebbero addirittura una Siria smembrata, ridotta al minimo, addirittura cancellando la Siria assadista, la Repubblica Araba Siriana. Questo è possibile che siano i loro progetti, non è scontato, ma è verosimile data la guerra che stanno finanziando contro il governo di Assad, oppure un cambio di regime in Siria addirittura. Il ruolo della Siria e la sua particolarità non è nuova, da sempre, o possiamo dire da lunghissimo tempo, essa è un ponte, un campo di battaglia che unisce e permette lo scontro fra realtà diverse, tra il mondo turco e quello arabo, tra il mondo sciita e quello sunnita, tra l'area mediterranea e l'Oriente più estremo. È un'area di transito e di scontro, appunto, e lo è anche dal punto di vista biblico. Non solo passi neotestamentari come quello appena citato, ma ancor prima quelli vetero-testamentari. Si pensi ad esempio ad alcuni passi appunto del Vecchio Testamento che riferiscono della sua storia ricchissima, di Damasco, di Aleppo, di Hanan, di Hama, di Kabur. Si pensi al tema dei toponimi aramaici della Siria, che sono in buona parte riscontrabili, addirittura in alcuni villaggi, pensiamo a Malula, ci sono ancora persone che parlano una lingua aramaica, una lingua ovviamente diversa da quella dei tempi in cui parlava Gesù, ma comunque riconducibile ad un ambito linguistico affine. Una setta di culti particolarissimi, una terra di grandi condottieri, anche infedeli, pensiamo a Saif ad-Dawla, il grande condottiero che secondo la leggenda fu deposto, fu messo, raccolto in una tomba con la guancia appoggiata ad un mattone ottenuto dalla polvere che si raccoglieva ogni volta sulla sua maglia, sulla sua cotta di maglia quando andava in guerra, e così via. In generale, prima di finire questa breve introduzione, possiamo dire che la cultura e la civiltà siriane, in base a recenti studi, hanno dimostrato come le prime formazioni di società urbane complesse in Siria possano risalire addirittura tra il IV e il III millennio avanti Cristo, note finora paragonabili all'Egitto faraonico nella Mesopotamia dei Sumeri. Questo per dire che la civiltà siriana è veramente oggettivamente antichissima, con, possiamo dire, e cito un volume che poi troverete nella relazione scritta, con la Mesopotamia essa ospita gli inizi dei racconti biblici e la terra degli aramei, delle civiltà semitiche, delle prime città-stato, dei regni mesopotamici, della prima scrittura alfabetica nel VII secolo a.C. Utilizzato dai cananei e dai primi fenici, l'alfabeto ugaritico influenzò quello greco. Ovviamente ho citato il volume Siria delle antiche città-stato, la primavera interrotta di Damasco, di Jacob Hooks, ma ribadisco, troverete questi riferimenti poi nel testo scritto, questo testo lo citerò nuovamente. La Siria è la terra dove San Paolo ebbe la sua conversione, e sulla via di Damasco appunto, e di questa conversione e della conversione della Siria, del cristianesimo in Siria, parleremo abbastanza ampiamente in seguito, e lo faremo verificando come la Siria sia stato un campo di battaglia eccezionale, particolarissimo, tra lo stendardo del vero e del buono e del bene e lo stendardo del male nella storia. E questo lo verificheremo nei prossimi minuti, con i prossimi passaggi che affronteremo, anche incontrando storie affascinanti dal lato di quelli che furono i nemici della cristianità, ma senza che questo fascino ci possa far dimenticare da quale parte sta la vera fede, che può stare solo da una parte ovviamente, cioè da quella cristiana. E ci sarebbe da aggiungere molto, se non fosse che il tempo è poco, ma alcune parole dobbiamo dedicarle al tema della Siria come terra cristiana, perché la Siria fu ed è ancora oggi una terra significativamente cristiana. Pensiamo solo ad alcuni nomi che spesso sentiamo nei telegiornali, come maroniti, armeno-cattolici, melchiti, cattolici caldei, siro-cattolici, latini. Sotto questi nomi si raggruppano la maggior parte dei cattolici siriani. Già solo il numero di queste chiese particolari legate alla Santa Sede ci fa capire la complessità e il valore della cristianità in questa regione. Da un punto di vista umano va detto una cosa: la cristianità in Siria non avrebbe dovuto sopravvivere, perché fu battuta da scismi, eresie, persecuzioni. Ma, come dice giustamente Chesterton, il cristianesimo è stato dichiarato morto infinite volte, ma alla fine è sempre risorto, perché è fondato sulla fede in un Dio che conosce bene la strada per uscire dal sepolcro. Questo è valso in particolare per la Siria. Siria è stata terra di padri e di dottori della Chiesa. Siria che ha dato al cattolicesimo 7 papi, di più di Spagna e Portogallo, due nazioni cattolicissime messe insieme. Siria che ci ha donato un numero incalcolabile di opere artistiche e architettoniche che ancora oggi sono un monumento visibile alla cristianità e fanno da contorno e da cornice a quella terra che fu la terra che vide passare i padri del deserto. Ed è proprio sul tema dei padri del deserto e più in generale del monachesimo siriano che dobbiamo ricordare i centri monastici siriani, luoghi che furono di insegnamento e di produzione culturale, furono sicuramente luogo di produzione di manoscritti ricchissimi, di ricche miniature che riguardavano i libri liturgici e che annoverano tra i loro autori alcuni tra i più famosi padri della Chiesa: Efrem, Afrat, Cirillona e così via. Da questi centri monastici la circolazione culturale che ne derivò investì l'intero bacino mediterraneo. Un altro esempio interessante è quello del convento di Kuzaya nel Libano, quindi nell'area siro-libanese, un vero e proprio gioiello. Qui fu realizzata la prima tipografia del vicino Oriente. E questo è curioso, in particolare se si nota il fatto che i sultani ottomani reiteravano fino al 1515 un'ordinanza che sanciva la pena di morte per chi utilizzava i libri a stampa. E qui fu probabilmente nel 1610 stampato il primo libro, appunto, in questa prima tipografia, un salterio bilingue arabo e siriaco. Ancora, sempre nell'area, diciamo, siro-libanese, ad Aleppo, in Siria più propriamente, nel 1706 si ha notizia di un'altra stamperia maronita e così via, fino al 1801 al Cairo, dove sempre un libanese fondò la sua tipografia. Ed è innegabile come il legame con l'Europa, in particolare col cattolicesimo romano, con Roma quindi, fosse uno dei motori di questo avanzamento culturale. Del resto l'insegnamento in Libano nell'Ottocento, di questo lo registra anche l'Enciclopedia Cattolica, era principalmente nelle mani della comunità cristiana, e di questo insegnamento, di questa fonte culturale, beneficiavano anche cristiani dissidenti, ebrei e musulmani. Ci sarebbe molto altro da dire, mi fermo e aggiungo solo due o tre elementi sul tema di Siria, terra cristiana, e faccio un breve riferimento alla letteratura siriaca, in cui è noto la predilezione per la poesia, ne è noto il valore storico, e tra le altre cose va ricordato che le versioni siriache dei filosofi greci hanno poi servito di base per le corrispondenti versioni arabe di cui durante il Medioevo sono state fatte poi le traduzioni latine. Infine, ultima nota, diciamo ultimo elemento che inserisco, se ne potrebbero mettere molti altri, è quello del Nuovo Testamento, la cui versione siriaca, lo ricordiamo, è la più antica fra tutte quelle che esistono, e fatta in un idioma, come avevamo detto, vicino a quello usato da Gesù. Si potrebbe, ribadisco, aggiungere altro, ma ci tocca passare ad un altro tema, che è un tema che ci avvicina anche, seppur indirettamente, all'attualità siriana, ovvero il tema della guerra. Tra le trincee della cristianità, la Siria fu un millenario campo di battaglia. Non solo per gli elementi che abbiamo detto fin qui, che sono ben comprensibili. E la Siria non fu semplicemente una terra cristiana o un privilegiato campo di battaglia per la Chiesa militante. Quest'area, questa zona, fu, lo vedremo anche in seguito, un fondamentale crocevia scatologico. Cioè una regione contesa non solo per la sua valenza strategica dal punto di vista politico, ma anche per una valenza strategica in campo religioso. Questo è bene sottolinearlo. E il ripetersi nelle fasi storiche della Siria di alcuni approcci, di alcune vicende che vedremo mutatis mutandis si ripeteranno, ci conferma nel fatto che in questa terra si combatteva qualcosa che rappresentava di più di un semplice scontro fra potenze solo umane, qualcosa di ulteriore. Di questi esempi potremmo farne molti, ovviamente per brevità e per rendere anche più fruibile questa conferenza, questo intervento, dobbiamo ridurci a pochi. Un elemento interessante che notiamo è, questo è in generale applicabile, il fatto delle forze centrifughe all'interno della società siriana e della gradualità nel passaggio tra un ordine e un altro. Si pensi al carattere centrifugo, per esempio, della presenza ebraica al momento della conquista musulmana. Questo è un elemento sicuramente da prendere in considerazione, come tutte le minoranze, come spesso capita, non tutte, ma come spesso capita con le minoranze, stessa cosa potrebbe dirsi per i cristiani monofisiti, capitò di guardare alla potenza straniera che abbatteva il governo rappresentante la maggioranza come qualcosa di favorevole. Un altro elemento invece è il tema della gradualità. Si pensi che dopo la conquista musulmana, arabo-musulmana, il greco rimase lingua ufficiale. Poi le cose, come sappiamo, col tempo ovviamente cambieranno radicalmente. Ma un dato che unisce in parte la storia siriana a quella, tra virgolette, potremmo dire europea, è il tema, sicuramente questo sviluppato nei secoli successivi, dello strapotere ottomano, potremmo dire turco, perché se all'inizio, alla vigilia della prima guerra mondiale, ancora la Siria si trovava diciamo ad affrontare il tema della dominazione ottomana, contro quegli stessi ottomani per secoli, contro diciamo le forze turco-musulmane che diciamo erano presenti nel vicino Oriente, per secoli si opposero i regni cristiani europei, in modo non uniforme, in modo non costante, in modo alternato, ma così fu. E un punto nodale lo troviamo per questa ragione nelle crociate, e in quella prosecuzione delle crociate che furono le battaglie combattute in Europa contro l'invasione ottomana. Si pensi alla battaglia di Belgrado del 1456, in cui, anche qui ci dispiace per i pacifisti, prese parte San Giovanni da Capestrano, oppure Lepanto nel 1571, in cui la coalizione cristiana fu promossa da San Pio V, a Vienna nel 1683, dove si vide diciamo coinvolto il beato Marco d'Aviano. Ecco, l'avanzata turca e i tentativi di assoggettare le terre europee incarnavano, l'abbiamo detto, quelle stesse ambizioni contro cui si trovarono i siriani a reagire al principio della prima guerra mondiale. E se è vero che le crociate riguardarono quella tutela della cristianità che generalmente ad esse viene riconosciuta, quei pellegrinaggi armati che dovettero essere fatti per la tutela della cristianità, va detto che i cristiani siriani non furono estranei a questo aspetto. Pensiamo ad esempio ai Maroniti, che come rileva un cronista del tempo, rispetto ai regni latini, viene detto furono utilissimi e venivano definiti uomini forti e valorosi, che aiutarono, in particolare si fa riferimento al 1098, i crociati latini a prendere la via per Gerusalemme. Ecco, ovviamente le crociate non furono solo pellegrinaggi armati, esse si mescolavano interessi materiali e spirituali, però allo stesso modo va riconosciuto, questo colgo l'occasione per ribadirlo, anche se diciamo, il tema non è strettamente inerente, ma in buona parte sulle crociate si alimentò nei secoli successivi una leggenda nera che è stata indirizzata a screditare ulteriormente queste vicende storiche, che ribadisco però furono un impasto di spirituale e materiale, come buona parte della vicenda umana. Una cosa curiosa che si riscontra in parte anche oggi è come la società siriana vi fossero già divisioni chiare sul piano etnico, sul piano religioso, e come queste in parte si ritrovano anche oggi. Come oggi ci sono, senza voler fare paragoni estremi, senza voler esagerare, senza voler mettere insieme cose che non possono essere messe insieme, ma per dare una definizione generale, come oggi ci sono musulmani che combattono di fatto al fianco di non musulmani in Siria per uno scopo politico, ad esempio per la difesa del governo Assad, così all'epoca c'erano alleanze che valicavano gli aspetti religiosi. Attenzione! Non con sotto una luce falsamente ecumenica, vogliamoci bene, sotto un aspetto squisitamente tattico. Quindi anche qui non erano incontri di Assisi ante litteram, erano però punti d'incontro per questioni tattiche, militari. E così nel 1140 Folco, re cattolico di Gerusalemme, si era alleato con l'Atabeg, col governatore Mamelucco di Damasco, per combattere le forze soverchianti di Zanchi o Zenzi, che era l'Atabeg, arcinemico dei crociati, descritto dalle cronache arabe come di fatto un animatore della guerra santa e dell'antagonismo anticristiano. Perché si erano alleati? Perché da entrambi era percepito come un principe d'Oriente pericoloso per la regione, e se avesse preso Damasco sarebbe arrivato presto fino al mare. Questo è il principio storico, tattico, schmittiano: il nemico del mio nemico è mio amico. E così fu anche in questa occasione. Così nel 1147 va notato come l'anno dopo l'avvento al potere di Nur al-Din, oppure per usare un'espressione diciamo europea, Norandino, e prendeva via ormai la seconda crociata. E qui si nota come i successi della propaganda sciita e ismailita nel vicino Oriente, all'epoca del califfato abbaside e del sultanato selgiukide, contribuivano ad indebolire le capacità di difesa dell'Islam. Quindi anche qui un elemento, come oggi si vede che in Siria buona parte degli sciiti combatte, senza fare generalizzazioni, ma tendenzialmente si ha un allineamento di interessi tra quello che sono gli sciiti, in particolare in Libano, i duodecimani di Hezbollah, e alcune comunità cristiane, così all'epoca i successi sciiti indebolivano quello che era l'Islam nel suo complesso, in particolare la componente, possiamo dire, sunnita. Questa, ribadisco, è una semplificazione, però per far capire in modo appunto semplificato come si ponesse la situazione all'epoca. E non deve stupire che ci fossero anche entusiasmi a volte per vittorie da parte sciita cristiane contro i turchi, contro appunto le tendenze musulmane sunnite. Questo accade talvolta anche oggi, seppur con una situazione diciamo differenziata sotto questo aspetto. Però va ribadito che di tattica a volte si muore, perché anche nella storia cristiana è successo, succede, succederà purtroppo che di tattica si sia fatto male a dei cristiani. Pensiamo ad esempio al famoso accordo franco-ottomano, che per fare un danno al Sacro Romano Impero e per, diciamo, circumnavigare politicamente, militarmente il Sacro Romano Impero da un punto di vista operativo, diciamo, e da un punto di vista militare, pratico e di interessi congiunti, diciamo, per anni sviluppò una serie di rapporti, appunto, che vedeva una potenza cristiana, la Francia, di fatto giocare contro il Sacro Romano Impero, che appunto era cristiano. Come disse qualcuno, un'unione sacrilega di Giglio e di Mezzaluna. E vi leggo, per darvi un'idea di quanto accennavamo prima, ad un passaggio estratto sempre dal testo che citavo prima. Questo è un articolo presente, appunto, sempre nel volume Siria dalle antiche città-stato, la primavera interrotta di Damasco. È un testo di Antonino Pelletieri, che è docente di storia dei paesi islamici, dei paesi musulmani, all'Università di Palermo. Cosa dice parlando dell'epoca di cui discutevamo? Damasco a quel tempo era il centro di una situazione regionale difficile, caratterizzata dal confronto-scontro tra diverse forze, i cui interessi erano contrastanti, selgiuchi dei turchi di Baghdad e d'Oriente, i fatimidi in Egitto, seppur indeboliti, crociati nella zona costiera della Siria e Palestina. Va rilevato inoltre che per la grande città della Siria centro-meridionale era essenziale il controllo della regione della Beka, nell'attuale Libano, ricca per la sua agricoltura. Sostanzialmente sembra un ritratto quasi, ovviamente mutatis mutandis, ma quasi dei giorni nostri. A questo aspetto aggiungiamo un'ultima, si potrebbe aggiungere molto, ma aggiungiamo un ultimo passaggio. Come abbiamo visto, molte guerre, molti scontri, molti esempi, a volte anche forse posti da me in modo un po' disordinato, ma giusto per farsi capire, ma c'è un elemento che balza agli occhi guardando questi fatti, ovvero i dati riportati non ci devono far ridurre tutto a questioni solo tattiche, tra virgolette. La storia è a volte una partita scabrosa, senza dubbio, in cui le vicende umane si intrecciano, ma in cui c'è un giocatore esterno, e di fondamentali, Dio. A lui si rivolgono la vera e la falsa escatologia, e di vera e falsa escatologia parleremo a breve. E le analisi storiche o politiche, materialiste, quindi, che hanno di fatto tentato di escludere Dio, hanno puntualmente fallito. Per cui l'orizzonte escatologico, ancora oggi, in modo ancora più manifesto, è un orizzonte da tenere in considerazione, in particolare per uno scenario come quello siriano. Giusto per fare un esempio, anche qui tra i mille, una cosa che a noi occidentali può sembrare strana, ma che ha una sua valenza particolare, insomma, è il tema, ad esempio, faccio questo esempio e poi ne farò altri, del minareto di Gesù, che c'è a Damasco, nella grande moschea degli Omayyadi, si può incontrare appunto il minareto di Gesù. Il minareto deriva appunto da manar, faro arabo, la torre che è presente in tutte le moschee, nella quale il muezzin 5 volte al giorno chiama la preghiera, sostanzialmente. Ma non ci deve stupire che sia associato al nome di Gesù, perché nell'Islam, seppur in modo erroneo e gravemente diminutivo, questo è chiaro, è presente un ruolo profetico di Gesù, appunto, ribadiamo, erroneo e gravemente diminutivo. La cosa curiosa è che secondo una tradizione locale da questo minaretto sarà il luogo in cui riapparirà nel giorno del giudizio. Ecco, solo questo esempio ci fa capire la complessità che ci troviamo di fronte in ambito escatologico nella regione. E vedremo, e mi avvio all'ultimo passaggio, ho compresso molte cose, me ne rendo conto, ma cercherò di affrontare quest'ultimo passaggio nel modo più chiaro possibile, parlando dell'escatologia e guardando a due aspetti in particolare, ovvero quali sono i due grandi motori, a mio avviso, escatologici nell'area siriana. Il primo è quello dell'Islam intransigente, iconoclasta, purista, protestante, potremmo dire tra virgolette, e l'altro è quello delle tensioni settarie interne, cioè come l'escatologia si va a declinare in un ambito settario, diviso in tendenze molto particolari, in culti particolarissimi, abbiamo detto prima.
Posso chiedere una cosa?
In relazione ai culti?
No, abbiamo spiegato la parola escatologia, o vogliamo spiegare la parola escatologia per chi...
Certo, non è... Diciamo così, l'escatologia, semplificando molto, è ciò che è inerente alla visione dei tempi ultimi, fondamentalmente.
Cioè alla fine del mondo, ecco.
Sostanzialmente sì, per cui ovviamente approcci religiosi diversi hanno naturalmente escatologie diverse. Sì. Anche qui l'escatologia vera è una sola, su questo non c'è dubbio, però la verità della sola escatologia vera non esclude il fatto che ci siano escatologie false che influenzano e influenzeranno le situazioni politiche umane nelle quali sono inserite. Quindi questo aspetto ulteriore va preso in considerazione. E in Siria di escatologie e di tendenze religiose ce ne sono moltissime, per cui la vera escatologia si trova a confrontarsi con escatologie
spurie.
Sì, con tutto ciò che questo implica. Sì. E infatti, ringrazio per l'intervento perché mi permette di fare una precisazione, diciamo così, Damasco fu la prima capitale, fu la capitale del primo califfato islamico esteso, quello Umayyad, e questa sola circostanza ci basterebbe già per leggere un'ottica nuova l'attuale scontro in Siria, cioè un paese che per la filosofia sciitista e per l'escatologia islamica rappresenta l'ultimo campo di battaglia, la terra della resurrezione, potremmo dire, e come si scriveva su Limes qualche tempo fa, è del giorno del giudizio. Sempre su Limes si fa notare, si faceva notare in un numero del 2013, come in alcuni hadith di Maometto questa regione e i suoi abitanti fossero considerati una benedizione, quindi con il Bilad al-Sham, cioè l'area siriana, avesse dal punto di vista degli jihad ivi combattuto una sacralità maggiore rispetto ad altri fronti. E in questo articolo di Limes 2013 c'è un passaggio dove si dice: come profetizzato da Maometto, quella di Bilad al-Sham è la terra della battaglia epica contro l'infedeltà, che si concluderà con il ritorno del califfato. Quindi anche qui vediamo come l'escatologia a volte risulti essere profetica per la comprensione della realtà.
Posso precisare che Limes è una delle più grandi riviste di geopolitica italiana.
Geopolitica, di fatto è la rivista più diffusa di geopolitica in Italia. Devo dire, spesso fa analisi molto interessanti, ecco, condivisibili o no, ma sicuramente di grande interesse.
Gruppo L'Espresso.
Il gruppo è il Gruppo L'Espresso, sì. Il gruppo è il Gruppo L'Espresso. Poi c'è un'altra rivista interessante, diciamo, dal punto di vista geopolitico sicuramente più, tra virgolette, ortodossa, se si può dare questa espressione, ed è Eurasia. Mm-hmm. E ce ne sono altre ovviamente, poi c'è la rivista geopolitica e così via. Però diciamo Limes è sicuramente la principale rivista dal punto di vista geopolitico, dell'analisi geopolitica, ecco, sì. Sicuramente. Tra l'altro sempre in questo numero del 2013 si diceva: già la formazione dell'esercito siriano libero, che è l'opposizione ad Assad, accanto a denominazioni generiche si rinvenivano nei nomi delle brigate richiami a personaggi e eventi dell'Islam storico, dai primi califfi ai primi conquistatori, alle prime battaglie dei musulmani contro i sassanidi o le tribù della Mecca. Questi richiami, non necessariamente collegati al sunnismo, potevano essere letti come semplici riferimenti a un comune retroterra culturale e religioso che spezza il legame con la retorica nazionalista del regime, senza tuttavia introdurre quelle dello scontro settario. All'epoca poi abbiamo visto come è evoluta la cosa. Questo, diciamo, fino a settario, quello che era scritto su Limes. Tutto quello che ho detto dopo è un mio commento, lo dico perché non voglio mescolare i miei pareri con quelli di Limes, anche per onestà verso chi ha scritto, ecco. Chiaro che quello che è successo dopo, abbiamo visto quello che è stato, ecco, è avanti ai nostri occhi da anni. Quindi assolutamente corretta l'analisi di Limes, cioè assolutamente corretto il fatto che all'epoca era difficile immaginare uno sviluppo di questo tipo, però è altrettanto vero che c'è stata un'evoluzione precisa che abbiamo tutti visto. Quindi all'epoca giustamente non si pensava a questo, poi giustamente Limes, nel passaggio precedente che ho citato, dice: attenzione, perché c'è un richiamo al califfato. Quindi c'è un'escatologia che ci lancia verso un determinato tipo di dinamiche, quindi assolutamente corretto. E uno degli elementi che tra l'altro notiamo in questa dinamica è l'abbattimento di alcuni simboli che fanno parte di questa purificazione settaria, iconoclasta. Abbiamo visto anni fa, nel 2001, il caso dei famosissimi Buddha di Bamiyan, abbattuti dai talebani. Abbiamo visto cosa sta succedendo a Palmira. Ma questo non ci deve stupire, perché addirittura abbiamo analizzato in passato il caso dei santuari islamici distrutti dagli islamici. Perché? Perché secondo certe frange estremiste, iconoclaste, puriste dell'Islam, in particolare salafiti e wahhabiti, c'è un approccio appunto talmente spinto sul tema del monoteismo, talmente deviato dal punto di vista del monoteismo, che un po' come i nostri protestanti finiscono per considerare un po' tutto idolatria. Il paragone estremo, però, per intenderci. C'è il tema del cosiddetto shirk, cioè dell'associazionismo, del pericolo del politeismo che viene portato agli estremi. E questo poi cosa produce? Produce la distruzione dei santuari islamici, la distruzione dei luoghi di culto, la distruzione degli idoli e così via. E in questo si inserisce Palmira, che è una città che ha una sua storia importante anche dal punto di vista biblico. A Palmira è stato distrutto il Tempio di Bel, facciamo il racconto di Bel e il drago, lo conosciamo tutti, ha un valore biblico fondamentale. Perché fondamentale? Dico fondamentale non per caso, perché almeno a mio avviso, essendo un testo deuterocanonico, cioè non riconosciuto per esempio dai protestanti, già solo per questo ha un valore particolare. In secondo luogo perché è un testo nel quale si dà un retto esempio di anti-idolatria biblica. Daniele, che distrusse l'idolo di Bel, lo fece perché all'epoca l'idolo di Bel era un idolo pericoloso per la fede del popolo. Oggi è un'erta ricchezza archeologica, quindi quelli che cercano di trovare un riscontro biblico in ciò che fa oggi l'ISIS fanno un'operazione intellettualmente sciocca, per non dire disonesta. Cosa accadde? Durante il regno di Ciro in Babilonia si peccava riconoscendo Bel come superiore al Dio di Israele. Questo idolo riceveva ogni giorno ampio numero di misure di farina, di pecore, vasi di vino e così via. E ad un momento si chiese a Daniele se perché non offrisse anche lui a Bel, cioè non facesse l'offerta rituale, ed egli rispose che ovviamente non credeva che Bel fosse Dio minimamente. A quel punto i sacerdoti di Bel cosa dissero? Dissero: benissimo, facciamo una prova. Daniele si sarebbe consegnato alla morte perché mentitore nel caso l'idolo di Bel avesse mangiato realmente le offerte. In caso contrario sarebbero morti i sacerdoti di Bel. Cosa accade? I sacerdoti di Bel si inventarono un trucco sostanzialmente per togliere il cibo offerto all'idolo in modo che sembrasse mangiato dall'idolo. Ma Daniele intelligentemente sparse della cenere sul pavimento e quando il re disse: ecco come, che cosa è successo, Daniele disse: controllate per terra, e ovviamente la cenere era stata, si vedevano che qualcuno aveva camminato sulla cenere, per cui i sacerdoti di Bel avevano ingannato, così l'idolo fu distrutto. Ecco, oggi è stato distrutto, oggi non oggi, in questo 2015, ciò che resta del Tempio di Bel. Questo ci dice molto, insomma, ci dice molto su come questi appunto militanti dell'ISIS, lo dicevo prima, non facciano una retta anti-idolatria, ma si accaniscono contro ricchezze architettoniche inerti. E tutto questo ben contornato mediaticamente dal tema di Palmira, patrimonio dell'umanità, quando in realtà l'umanità non ha mosso un dito, anche questo umanitarismo, tutto da dimostrare, insomma, l'umanità non ha mosso un dito per salvare Palmira. Palmira purtroppo non è patrimonio dell'umanità, che ne dica l'UNESCO o non so chi, è patrimonio dell'ISIS, e questo è un dato purtroppo riscontrato nei fatti, non nelle teorie. Ultimo passaggio, che avevamo accennato prima, il tema del mosaico settario tipico della Siria. Allora, in un contesto così particolare, con una escatologia così forte, con delle dinamiche politiche così estreme, con un elemento antidolatrico così radicale, un quadro composito dal punto di vista settario come quello della Siria potrà lasciare indifferente la situazione? Potrà non influire? Assolutamente no, perché ci sono antichi rancori, nuove vendette, antiche diffidenze, nuovi scontri e così via. Si pensi, un caso fra tutti, poi magari vedremo degli altri, il caso per dire degli Yazidi, che dai militanti dell'ISIS sono stati spesso uccisi, le loro donne maltrattate, gli Yazidi considerati adoratori del demonio. Oppure il caso, dicevo, gli Alawiti, di cui fa parte la famiglia presidenziale siriana, è una parte non trascurabile della classe dirigente. Beh, voi capite che in una logica sciiti contro sunniti, sempre semplificando molto, una realtà come quella alawita, che è una minoranza, potremmo dire, degli sciiti, estrema, particolarmente estrema da un punto di vista, diciamo, potremmo dire teologico, anche se poi non reale, vedremo perché. potete immaginare come siano percepiti da questi puristi. Beh, ad esempio una cosa interessante è che gli sciiti hanno un orizzonte trinitario sostanzialmente, seppur falso, ovvero credono in una, hanno come riferimento appunto Ali, Maometto e Salman, in cui Ali è la luna, Maometto il sole, Salman il cielo. Addirittura Henry Lammens arriva a supporre che gli Alawiti fossero dei cristiani rifugiati sulla montagna durante l'espansione musulmana, e questo ci fa rabbrividire pensando dove può arrivare a volte il sincretismo e l'indifferentismo religioso. Festeggiano, hanno feste vicine a quelle cristiane perché sono state traslate, potremmo dire, dal cristianesimo, ricevute dal cristianesimo, come il Natale, l'Epifania, le Palme, la Pentecoste e Santa Barbara. Ecco. Quindi è particolare. Tra l'altro non vanno confusi con gli Aleviti, che invece sono, hanno sempre un orizzonte trinitario, ma sono diversi dagli Alawiti. Ecco, in un contesto come questo, un presidente siriano alawita, in un contesto come quello descritto, potete immaginare, con minoranze cristiane e quant'altro, quale mix esplosiva sia per il contesto siriano. Questo ci fa pensare ancora una volta oggi su quale sia, su quali siano alcune delle ragioni che hanno portato la situazione siriana ad essere arrivata dove è arrivata. Grazie.
Siamo noi che ringraziamo per questa conferenza, Perché la Siria, cristiani, guerra ed escatologia. Ringraziamo Andrea Giacobazzi, fondatore di Radio Spada. Speriamo di riaverlo ancora per ridiscutere un po' questi temi. Le domande magari sarebbero tante, però forse conferenza, diciamo, è stata una bella introduzione. Magari si potrà ritornare sul tema successivamente se ci sono nuovi sviluppi, ecco.
Certo.
Nella situazione siriana. Per ora i cristiani soffrono molto, quindi
purtroppo in modo e senza dubbio una delle comunità che patisce di più la situazione.
Esatto, da anni e anni praticamente, perché comunque, se io non mi ricordo male, negli anni 80, o meglio nella prima guerra del Golfo, addirittura la Siria era nemica dei cristiani, o meglio di alcuni schieramenti cristiani in Libano.
Diciamo così, sì, i falangisti sono stati spesso contro, diciamo si sono contrapposti, anche se devo dire i cristiani vanno divisi fra di loro, perché all'interno del governo siriano il partito Baath, che è un partito tendenzialmente laico, tra virgolette, potremmo usare questa espressione, ha avuto cristiani, lo stesso Baath iracheno, che pur era contrapposto per periodi al Baath siriano, aveva all'interno cristiani, quindi diciamo, una situazione molto composita, però oggi sicuramente gli interessi dei cristiani in Libano, in Siria, sono principalmente rappresentati da, io credo di poterlo dire, dal governo legittimo.
Sì, infatti, cioè, ho riletto tra l'altro recentemente al Tempo, se non sbaglio, era Michel Aoun che si opponeva al padre di Bashar al-Assad.
Esatto, Michel Aoun adesso invece è recentemente stato, esatto, anche vicino ad Hezbollah.
Esatto, addirittura si è incontrato con Bashar al-Assad nel 2008 e ha praticamente stretto alleanze con Bashar al-Assad quando aveva combattuto i siriani comandati dal padre, quindi...
No, sicuramente il quadro è assolutamente complesso, e quindi la complessità, diciamo, è la vera cifra attraverso la quale analizzare l'intera situazione siriana, ecco. Questo non c'è dubbio.
Bene, ringraziamo ancora quindi Andrea Giacobazzi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie ancora e alla prossima puntata, speriamo.
Grazie, presto.
Presto. Avete ascoltato la conferenza di Andrea Giacobazzi, fondatore di Radio Spada, dal titolo Perché la Siria, cristiani, guerre ed escatologia. Vi ringraziamo per l'ascolto.
Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.